Alle 9:07 minuti è venuto a trovarci nei nostri studi il nostro prossimo ospite, che è uno straordinario regista, perché noi parliamo anche di altri argomenti questa mattina, nonostante il diluvio di messaggi continui, e si tratta, come dire, di messaggi, ci scusiamo con il nostro ospite, che vanno tutti nella direzione: attualmente il rischio fascismo esiste, la politica democratica dovrebbe rafforzare le norme transitorie, dice un ascoltatore, le destre estreme si rialzano in tutta Europa, non diamo loro spazio nelle scuole, invece dice un altro, un tema ovviamente profondamente divisivo e complesso, su cui ovviamente torneremo quanto prima, anche per dare, come dire, soddisfazione alle tantissime persone che ci stanno scrivendo. Parliamo di che cosa accade sabato 3 marzo alle 21, la prima nazionale del film documentario Imperdonabile, la proiezione al cinema La Compagnia di Firenze, il regista Giosuè Petrone nei nostri studi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie a te,
Raffaele. E ben trovato.
Grazie.
Un documentario veramente straordinario che racconta in prima persona la storia di due dei protagonisti del genocidio del Ruanda.
Esatto, Alice ed Emmanuel.
Ci racconti tutto?
Sì, ho scoperto le storie che si succedevano di riconciliazione dopo il genocidio in Ruanda nel 2015, e da quel momento lì non sono riuscito più a non pensare alla possibilità che ci fosse la riconciliazione dopo il genocidio. E ero curioso in prima persona di capire quanto ci fosse poi di vero, no? In tutte queste storie. E così ho deciso di appunto imbarcarmi nella produzione di un documentario che poi appunto è quello di Imperdonabile. E Alice ha perso una mano, ha perso una figlia nel genocidio e ha perso all'incirca 50 membri della propria famiglia.
E stiamo parlando di lutti e di tragedie che non si possono neanche immaginare.
Sì, il genocidio del Ruanda, per ricordarlo, insomma, ha visto nel giro di 3 mesi circa 1 milione di morti.
Un milione di morti, sì. Quando la cifra del milione di morti venne toccata, Madeleine Albright disse: ok, ora possiamo intervenire.
Esatto, non si parlava nemmeno di genocidio fino a quel momento lì.
Una delle tragedie più grandi del XX secolo.
Esatto.
Totalmente esatto. Dimenticata.
Assolutamente, anche perché paragonato poi a quello che è successo con gli ebrei, diciamo che il rapporto è stato molto più forte, perché in 3 mesi 1 milione di persone, se vediamo invece gli ebrei nel corso di vari anni, si parla di circa 7 milioni di ebrei. E soprattutto la cosa più atroce è stata che le uccisioni sono avvenute tramite macete. Quindi non c'è stato, no, camere a gas, oppure
la dimensione industriale,
esatto,
del genocidio, esatto, del XX secolo.
Esatto, è stato un genocidio molto brutale. E quindi niente, questa è brevemente la storia. Lei perde una mano, perde la bambina, perde all'incirca 50 membri della propria famiglia, lei sopravvive con il marito, e fino a che 8 anni dopo il genocidio Emmanuel si presenta davanti a casa sua e le confessa di essere stato lui a tagliare la mano. Quindi nel documentario poi verrà sviluppato poi tutto l'incontro e tutta la dinamica poi della richiesta di perdono da parte, perché poi lui si è presentato a casa sua non semplicemente per confessare, ma perché voleva essere perdonato. Quindi un po' assurdo.
È quasi inimmaginabile da rimanere veramente senza parole. Naturalmente la memoria corre immediatamente a Desmond Tutu, all'esperienza, esatto, sudafricana della riconciliazione.
Esatto, che però è partita dall'alto rispetto a quella del Ruanda, perché c'è stato comunque un coinvolgimento politico che era totalmente diverso rispetto al Ruanda. La mia impressione, per quello che ho potuto vedere, è che in Ruanda tutto è partito invece dal basso, è partito un po' dalle singole persone. E poi una cosa che dico sempre è che, secondo me, per quanto un governo poi si pone come obiettivo quello della riconciliazione, non riuscirà mai a cambiare effettivamente i cuori degli uomini, no? Invece in Ruanda quello che ho visto è che in molti casi, non sempre, però in molti casi ho visto una sincera riconciliazione poi tra i killer e le vittime del genocidio. Questa cosa fa ancora adesso, a livello logico e razionale, è difficile comprendere.
Per l'idea, come dire, di giustizia occidentale è inimmaginabile. A parte la giustizia vendicativa,
sì,
statunitense, diciamo così, dove si mettono le sedioline per guardare l'esecuzione,
esatto,
e altre cose medievali di questo genere, però no, il tuo è un viaggio nell'animo di queste persone. Per questo è un film veramente strepitoso. peraltro realizzato senza fini di lucro, per cui
no.
Sabato sera alle 21 è l'evento da seguire, questo al cinema,
sì, anche
La
se...
Compagnia,
esatto.
È una cosa bellissima. Però immaginare, come faccio io a essere certo che il tuo pentimento sia reale?
È la stessa domanda, e poi le domande che ho fatto ad Emanuele, perché quando poi ci siamo seduti, ci siamo incontrati, ci eravamo visti su Skype, poi ci siamo visti di persona, e io la prima cosa che gli ho detto Emanuele, dovrò farti delle domande che saranno pungenti, te lo dico prima. La cosa buona è che avevamo speso già una settimana prima insieme, e quindi quello ha aiutato molto la dinamica poi della relazione. E una delle domande che gli ho fatto è stata: come faccio a sapere che tu ti sei pentito veramente? Chi me lo dice a me che tu in un certo senso volevi, no, lavarti le mani, mettiti...
fare il furbo,
esatto, e scampartela così? E lui mi ha detto, diciamo che la sua storia un po' testimonia anche la verità, testimonia poi quello che è stata la sua esperienza, perché lui, che cosa è successo? Lui ha... a un certo punto, mentre era nel mentre tutto il genocidio si stava susseguendo, lui ha lasciato l'Inter Amway, ok? Perché
ha lasciato
l'Inter Amway, il gruppo, diciamo, dei ribelli, mm-hmm, che stava poi eseguendo il genocidio, e perché i sensi di colpa l'hanno un po' sopraffatto. Ha vissuto per 2 anni nascondendosi nella boscaglia, quindi non aveva nessun contatto con il mondo esterno per 2 anni, no? E per 2 anni lui viveva con questi incubi, mi ha ricordato un po' il Macbeth, no? Questa situazione di continuo dormiveglia, e che lui viveva così per 2 anni, quindi scappando, continuando a scappare. Lui mi ha detto: fino a che sono arrivato a un punto io non ce l'ho fatta più, ho provato ad ammazzarmi, non ci sono riuscito, non ho avuto, ho provato ad uccidermi con la corda ma non ci sono riuscito, e lì l'unica cosa che io potevo fare, se non mi ammazzo io mi costituisco, così il governo mi ammazzerà. Quindi lui si è costituito sperando che il governo poi andasse avanti con un'esecuzione, e invece il governo l'ha messo in galera. E lui mi ha detto: io so, non posso darti la prova pratica, mi ha detto lui, però io so nel mio cuore che mi sono pentito. Devo dirti la verità, che poi le parole rimangono parole, però quando sei di fronte ad una persona ti comunica, no? Con gli occhi e i gesti ti comunica qualcosa di diverso. E lui, ho visto qualcosa che a me ha toccato, anche il modo, si vede un po' dal trailer, però anche nel documentario, il suo sguardo era sempre molto calmo, e come il modo in cui comunicava, si percepiva una grande vergogna. Cosa invece che io non ho visto in altre persone, che poi ho intervistato vari killer, no, del genocidio, e non ho visto la stessa cosa in altre persone. Addirittura c'erano alcuni che rispondevano un po' a manetta, nel senso che rispondevano in maniera automatica e continuavano a ripetere. Quando io poi riponevo la domanda in un altro modo, la risposta era sempre la stessa, nello stesso ordine, con lo stesso tono.
E quello era un po' a memoria, diciamo,
sì,
così.
Esatto.
Questo tipo di giustizia bisogna fidarsi, quella è la immane differenza che c'è.
Esatto.
No.
Esatto.
Stiamo parlando, ricordiamo, del 1994.
Aprile 1994.
Ntaryamire Habyarimana, i due presidenti di Ruanda e Burundi, cade l'aereo e lì parte la musica drammatica.
Sì, poi lì a livello politico ci sono tante altre cose. Il documentario non è politico, non è nemmeno storico.
Certo.
Ho voluto raccontare la storia di due persone. Questo
ha una potenza universale in questo senso.
Cioè, esatto. Però
l'essere umano.
Però c'è da dire che le dinamiche politiche sono veramente curiose, perché ci sono maceti che erano arrivati mesi prima dalla Cina.
Chiaro.
E quindi no, tutto fa pensare poi al fatto che poteva essere tutto già organizzato.
1 milione di morti in 3 mesi non è una cosa che si improvvisa, diciamo così.
Sì, esatto.
Però, come dire, tu che cosa porti a casa alla fine di questo tuo viaggio in Ruanda, da cui è nato questo imperdonabile...
Allora, ti dico la verità.
Titolo anche...
No, imperdonabile, perché secondo me è un qualcosa che non si può perdonare.
Eppure ruota tutto attorno al perdono.
Esatto. E sinceramente, a livello logico e razionale, io pensavo di tornare con più risposte, invece non ce le ho. L'unica cosa che di sicuro mi porto dietro è una grande esperienza nello scoprire la potenza poi che c'è nel perdono, e soprattutto la potenza che c'è anche nel coraggio di voler confessare. Cioè, sai che cos'è l'altra cosa, Raffaele? Secondo me viviamo in un mondo dove... Allora, faccio una premessa.
Sì.
Io sono convinto che la conoscenza, la cultura e l'educazione è la base per l'emancipazione di qualsiasi civiltà. no? E quindi deve, certo, essere promossa a tutti gli effetti. Il problema, sai qual è? Che la cosa che mi stupiva è che questa esperienza invece non veniva da un mondo dove la cultura, no, oppure c'era una grande educazione. Cioè, un tipo di esperienza del genere viene da un posto in cui c'è tanta ignoranza. E questa cosa un po' mi ha fatto riflettere, perché era come se, dicevo, noi dovremmo essere quelli che danno l'esempio in un certo senso, perché possiamo offrire di più, no?
Certo.
Abbiamo educazione, abbiamo,
certo,
cultura, abbiamo, no? E invece questa esperienza qui viene da un mondo in cui forse da un punto di vista, non lo so, accademico, il risultato doveva essere l'opposto, ci doveva essere molta più vendetta, ci doveva essere, non so se mi spiego.
Assolutamente.
E questa è una cosa assurda che ancora non riesco a
spiegare. Il tema della conoscenza, il tema dell'accademia è sempre un tema annoso, nel senso che per esempio Terzani raccontava di come i grandi dittatori asiatici si erano formati alla Sorbona, per dire.
Esatto,
e a noi sembra un paradosso inaccettabile, ma come? La Sorbona è nata per non far accadere quelle cose, e invece la situazione è molto complicata. Ricordiamo che Imperdonabile si può vedere alle 21 sabato 3 marzo al cinema La Compagnia di Via Cavour a Firenze.
Esatto, ecco, devo fare un appunto, Raffaele. Il 3 marzzo ora siamo sold out, quindi abbiamo venduto tutti
questo
i biglietti.
Ci fa molto piacere, però evidentemente dovete inventarvi qualcosa.
Sì, no, infatti stiamo ora, abbiamo un incontro dopo alle 12 con...
Allora datecene notizia, perché questa cosa va vista. Possiamo vedere robaccia a tonnellate. Quando c'è una cosa bella a vedere, fatecela vedere, non me la tenete per voi, anche perché Imperdonabile ha ricevuto menzioni onorevoli al Best Short Humanitarian Award 2017,
esatto, sì,
e si è unito così al gruppo di vincitori di alto profilo che sono stati selezionati poi agli Oscar, agli Emmy, ai BAFTA, quindi...
Esatto, sì, diciamo che sì, le persone che poi hanno vinto lo stesso premio successivamente hanno ricevuto le nomination agli Oscar e ai BAFTA. Ci tengo a dire due cose. Volevo menzionare la coproduttrice Mary Beth Minnis, che è stato un grande supporto in tutto quello che abbiamo fatto. Tra l'altro lei ha prodotto Tower che l'anno scorso era nella shortlist per le nomination agli Oscar.
Ed è su Netflix
adesso. E poi che cosa è successo? Quando abbiamo finito questo progetto è nata una bella partnership con Compassion, che invece si occupa di adozione a distanza, e con loro ora stiamo organizzando già altre proiezioni a partire dal prossimo autunno, più o meno una ventina di proiezioni a partire da novembre fino a giugno 2019. E ci tengo a dirlo perché loro stanno facendo un lavoro stupendo in Ruanda, soprattutto perché poi il genocidio va a attaccare, nel senso, i più deboli e anche i bambini, e loro stanno facendo un lavoro veramente bello con i bambini in Ruanda.
Grazie per averci raccontato questa storia che senza te non ci avrebbe raccontato nessuno.
Grazie a voi.
Per avervi parlato di Ruanda, per aver parlato di perdono e anche di quello che ai nostri occhi appare imperdonabile. Giuseppe Petrone, grazie.
Grazie a voi.
Per esserci venuto a trovare. Buona giornata.
Grazie.